film che sicuramente non può non definirsi assolutamente attuale, Blade Runner, tratto dal romanzo di Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano le pecore elettriche, che uscì nel 1982 con la regia di Ridley Scott. Oggi è uscito, insomma, da pochissimo nelle sale il sequel Blade Runner 2049. Noi abbiamo in collegamento Vanni Codeluppi, professore di sociologia dei media per l'Università Yulm di Milano, che ha scritto la prefazione, ha raccolto una serie di saggi proprio su il primo Blade Runner in un libro intitolato Blade Runner Reloaded. Professore, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, intanto partiamo dal raccontare agli ascoltatori che sono collegati che cos'è questo libro, qual è stata l'idea di fondo, quale motivo l'ha spinta a raccogliere questi saggi insieme, come ha lavorato anche per selezionare i saggi e che cosa voleva trasmettere.
Io credo che il film Blade Runner, il primo del 1982, sia stato un film che ha colto un momento importante di cambiamento delle società occidentali avanzate, nel senso che gli anni 70, la seconda metà degli anni 70 soprattutto, è stata una fase in cui il sistema capitalistico si è riorganizzato, ha cambiato la sua struttura, il suo funzionamento, soprattutto adottando un'idea di rete, cioè passando da una struttura concentrata che era la fabbrica classica, un'idea di rete, di apertura, quindi l'idea di globalizzazione, ma soprattutto di rete, diciamo, dispersa sul territorio e resa possibile dall'informatica, appunto, perché negli anni 70 arrivano degli strumenti rivoluzionari come il personal computer e quindi la possibilità di, appunto, di adottare questi strumenti da un punto di vista aziendale, poi, come sappiamo, anche personale. Questo ha profondamente cambiato, diciamo, la struttura di una società che era industriale, che era di massa, che era in qualche modo omogenea e standardizzata. Siamo andati verso un modello di personalizzazione, un modello profondamente diverso. Questo, a mio avviso, ha messo in crisi anche dal punto di vista culturale il modello precedente, che era il modello, appunto, classico della modernizzazione e dell'industrializzazione. E nel film Blade Runner, il primo dell'82, si vede molto bene questa crisi dell'essere umano, no? Questa crisi di fronte alle macchine, che sono, appunto, i replicanti, che sono, appunto, delle creazioni artificiali e che funzionano meglio dell'essere umano, quindi sono in grado di sostituirlo non solo nelle operazioni faticose, pesanti, perché hanno una grande forza nel loro corpo, ma anche dal punto di vista mentale. C'è una difficoltà che il film registra, perché appunto dell'82, quindi a caldo rispetto a questi cambiamenti, il film Blade Runner registra appunto questa difficoltà dell'essere umano di fronte a questa innovazione che, possiamo dire, poi è stata tutta la rivoluzione informatica digitale che è arrivata poi negli anni successivi, ma che è cominciata qualche anno prima di Blade Runner. Quindi, a mio avviso, sia Alien, dello stesso regista Ridley Scott, che è di poco precedente a Blade Runner, ma poi soprattutto Blade Runner, registrano questa crisi proprio dell'essere umano, della sua capacità di orientarsi nel mondo, di capire il mondo, di riuscire ad agire, diciamo, in maniera efficace nella realtà in cui si trova.
E infatti quello che emerge, insomma, dalla lettura del libro è che appunto Blade Runner mette in scena un mondo decadente, in questo senso, rappresenta appunto anche una società, anche un fallimento, se vogliamo, della società, no? Viene raccontata una dimensione molto cupa, dove non ci si fida degli altri, dove l'altro non lo si riconosce più nemmeno, nel senso, a differenza di Alien che lei ha citato, dove l'altro era un qualcosa di cui aver paura, quasi un'entità che si riconosceva come differente rispetto a noi, come un estraneo. In Blade Runner invece c'è un ulteriore superamento di questo: l'altro è talmente simile a noi che non riusciamo nemmeno quasi ad individuarlo, quindi anche un po' una crisi della percezione, della visione, insomma, e di tante altre questioni che rendono questo film quasi un film filosofico. Forse Ridley Scott voleva fare un film più di entertainment, e invece poi alla alla fine, no, sto scherzando, ovviamente le implicazioni che il regista ha messo sono tutte quelle che voleva mettere, però intendo dire che a partire da un film essenzialmente di futurologia si è concretizzato in una pellicola assolutamente filosofica. Che cosa rimane all'epoca che viviamo, contemporanea di questo film? Insomma, il 2019 è molto vicino, giusto? Quindi sì, molte delle cose si sono anche avverate.
Ma io trovo che sia ancora molto attuale. È chiaro che, insomma, rivedendo alcune cose possono sembrare un po' datate, rivedendo questo film, però credo che appunto la fortuna, diciamo, di avere fatto un film che si trovava all'interno di un momento di grande cambiamento della società e di avere avuto la capacità di registrare questo cambiamento ha fatto sì che questo sia rimasto, diciamo, un film attuale, perché noi siamo ancora dentro questo processo di cambiamento e anzi, a mio avviso, si sta sviluppando in maniera sempre più intensa, ma siamo dentro quel modello che è un modello che io definisco dell'ipermodernità, insomma, diciamo, della modernità che fa un salto di qualità e intensifica soprattutto i processi di cambiamento dello spazio e del tempo, cioè sì. No, il rapporto con il digitale, il rapporto con gli strumenti di comunicazione soprattutto sta fortemente modificando la nostra percezione della realtà a partire da queste due dimensioni vitali della nostra esperienza, che sono da un lato il tempo che viene compresso e dall'altro lo spazio che viene sempre più avvicinato, insomma, diciamo, quindi c'è un'accelerazione del tempo e un avvicinamento spaziale che sono fenomeni in corso, sono fenomeni in atto molto evidenti che la tecnologia appunto della comunicazione consente di praticare, soprattutto attraverso, diciamo, tutto quello che è il mondo digitale del web. E quindi il film registra, è ancora attuale a mio avviso, perché al di là di alcuni aspetti estetici, se vogliamo, di ambientazione, eccetera, che sono un po' datati, ma insomma sostanzialmente registrava questo momento di cambiamento e, come diceva lei, anche questa difficoltà percettiva che questo crea l'essere umano, no? Certo. Quindi la difficoltà, per esempio, di rapportarsi con le immagini, no? Nel film c'era questa dimensione, sì, appunto visiva, molto in crisi, che va in crisi, la difficoltà. Il digitale è un'immagine che viene modificata, che può essere modificata continuamente, no? Non ha più, diciamo, i limiti dell'immagine analogica, ma l'immagine digitale è qualcosa che noi costantemente modifichiamo, è un'immagine fluida, possiamo dire, no? E quindi, e questo però naturalmente è un grande vantaggio, se vogliamo, ma è anche allo stesso tempo una difficoltà che sopraggiunge per l'essere umano, perché poi non riesce più a capire che cos'è vero, che cos'è falso. E insomma, abbiamo continuamente esempi, diciamo, no? Credo, sì, ma siamo anche le tecnologie che consentono di fare dei video che sono dei falsi, ma che sono assolutamente credibili, no? Attraverso programmi di lavorazione. Quindi Padrano registrava questi aspetti, che poi alla fine sono aspetti che si ripercuotono sul senso di sicurezza dell'essere umano rispetto alla realtà in cui vive, insomma, no? Per questo credo che fosse il punto importante quel film, e io nel mio libro ho cercato appunto di andare a vedere cosa hanno detto non tanto degli studiosi di cinema, perché mi interessavano invece questi aspetti di relazione del film con il cambiamento sociale, quindi ho preso dei testi di sociologi importanti come David Harvey o filosofi come Mario Pezzella, insomma, quindi studiosi di altri ambiti rispetto al campo della critica cinematografica, perché mi sembrava che avessero appunto registrato meglio questi aspetti del film legati al cambiamento sociale.
Infatti, per l'appunto, appunto questi saggi che vengono raccolti ragionano sulla rappresentazione, ne cito alcune, insomma, della crisi, dello spazio, del tempo, come anticipava lei, nella società postmoderna, sul rapporto anche tra la memoria delle esperienze vissute e i ricordi invece impiantati nel cervello. Anche questo poi è una considerazione che mi incuriosiva, perché non so se l'ha visto, Westworld, per esempio, è insomma una serie che riflette riflette anche un po' su questo. Blade Runner l'ha fatto ovviamente in tempi non sospetti, come appunto la rappresentazione della crisi, dell'immagine, di un'immagine liquida, appunto anche qui in tempi non sospetti. Alla luce di tutto ciò, il sequel che è stato realizzato e che è nelle sale proprio in questo momento, Blade Runner 2049, prodotto da Ridley Scott ma girato da Denis Villeneuve, un regista che insomma ha dimostrato di avere tutte le carte in tavola per poter dirigere un film di un calibro come questo. Effettivamente poi la pellicola insomma ha il suo valore, anche a prescindere dall'originale. Secondo lei ha la capacità di andare oltre Blade Runner, il primo intendo dire, e di restituirci qualcosa in più rispetto a quanto era già stato detto?
Secondo me no, secondo me diciamo è un po' deludente da questo punto di vista, però non si poteva chiedere molto a questo nuovo film, proprio perché noi siamo ancora, come dicevo, all'interno di quella fase di cambiamento della società che è cominciata qualche anno prima di Blade Runner, prima edizione, diciamo.
Quindi è arrivato quasi un po' troppo presto questo sequel, forse?
Forse sì, nel senso che l'impressione è che sicuramente il regista è molto bravo, il film è molto curato da un punto di vista estetico, alla fine, se guardiamo i contenuti, diciamo, anche le innovazioni tecnologiche che sono presenti nel film, o le rappresentazioni dell'ambiente, l'ambiente urbano, insomma, è tutto quanto in qualche modo una grande citazione del film originario. Non ci sono grossi passi in avanti, certo, diciamo, le immagini diventano ologrammi, diventano proiezioni appunto tridimensionali, ma questo è qualcosa che già esiste, che quindi non ha la forza, diciamo, anticipatrice che aveva l'altro film, questo, e appunto sostanzialmente poi sono la stessa cosa, anziché esserci grandi immagini bidimensionali come ci sono appunto sui grattacieli, che appunto c'è questa forza di questa trovata visiva nel film originario, qui diventano immagini che sono tridimensionali, che escono dallo schermo in qualche modo, ma dallo schermo presente all'interno dei palazzi, però non c'è molto di innovativo secondo me, e il film cita costantemente l'altro anche nella storia, insomma, nei contenuti, insomma c'è tutto un rifarsi all'altro film, però appunto credo che questo sia dovuto al fatto che effettivamente noi non siamo in una fase radicalmente nuova rispetto ad allora, ma continuiamo all'interno di un modello che è quello che si era delineato quando è uscito il primo Blade Runner. Questo mi pare appunto che sia la ragione principale per cui c'è stata una difficoltà, diciamo, a creare qualcosa di nuovo e di diverso in questo nuovo film.
Bene, quindi insomma effettivamente non ha la forza questo sequel, secondo il suo punto di vista, di andare oltre l'originale. Io ringrazio molto il professor Vannico De Luppi, professore ordinario di sociologia dei media presso l'Università IULM di Milano. Vanni, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, e soprattutto magari poi ci sentiremo per i libri che pubblicherà. Tra l'altro ricordo che questo è un libro delle edizioni Franco Angeli,
nella collana che dirigo, che si chiama Comunicazione Società, e che si occupa di temi legati all'attualità del mondo della comunicazione.
E quindi invito tutti i colleghi all'ascolto, insomma, ad acquistare il libro, a leggerlo, perché è veramente molto interessante, tra l'altro su un argomento di cui si sta parlando moltissimo in questo momento. Grazie professore, a presto e
buon
lavoro.
A voi.